Dal momento che il mio nuovo amico possiede una vitalità e una gioia di vivere, ma così spontanea, senza artifici come nel mio caso, è così inevitabile che questa è l'unica supposizione intelligente che ci è concessa a me e al medico. Il quale, infatti, inizia a prendersela comoda e con pazienza certosina si mette lì a estrarre di tutto dalla massa corporea dura come un carro armato di Alberto. Estrae e tampona il dottore, mentre Alberto, lo vedo proprio coi miei stessi occhi, socchiude dolcemente le palpebre come se fosse in procinto di partorire una riflessione profondissima e invece, ieratico come Pio IX, mi intima: «Ora, Tony, parlami di te». Dettagliatamente. Mi fa impazzire quest'uomo, lo amo all'istante. Se non fosse già sposato con la quarta donna più bella di Manaus, quando è vera la Madonna, me lo sposerei io, fottendomene di tutte le mie idiote idiosincrasie verso gli omosessuali. Mi manda proprio al manicomio, ma nel senso buono, però. Non mi ci fa raccapezzare, non governo nulla, sono in balia sua. Ogni volta che provo a pensare adesso dirà così, adesso farà così, puntualmente mi spiazza. È un'orgia di novità, di frizzi, di lazzi. Ogni 30 secondi è una bottiglia diversa di champagne che viene stappata. Ha trovato un suo modo meraviglioso di stare al mondo e tutti quelli in cui incappa gli rimbalzano contro. Nessuno lo mette in difficoltà. E con quale naturalezza, poi? La vita non possiede ostacoli per lui. Basta prenderla per il verso giusto. Fa niente che il suo verso giusto a te appare puntualmente un errore, un evento denso di pericoli. Niente. Vieni continuamente smentito. Aveva ragione lui. Ottiene tutto quello che vuole senza sforzo. E la cosa ancora più sbalorditiva è che non vuole ottenere chissà cosa. Non è ambizioso. Non approfitta delle sue capacità. Si lascia vivere. Ma non si fa fottere da nessuno. Me lo voglio sposare. Ve lo dico ancora una volta, poi non ve lo dirò più. Insomma, lo conobbi così, Alberto Ratto. Fu un inizio mirabolante che per un attimo mi fece credere che se mi mettevo appresso a lui sarebbe ricominciata per me una spettacolare e speculare vita tipo quella che conducevo a Napoli. Ma Alberto era amico mio come di altri e io per lui rappresentavo il suo momento di calma, di decompressione. Non mi portava con sé nelle scorribande notturne, nelle peripezie ai limiti dell'arresto cardiocircolatorio e negli atti da pena di morte che lui conduceva trotterellando allegramente, no. Aveva altri referenti per questa roba e io non ero più un ragazzo uso ad attraversare indenne la feroce notte brasiliana e sono stato contento così. Ho potuto continuare la mia vita morta e monotona come la volevo io. Tuttavia, per ogni problema, per ogni chiacchierata o consiglio, Ratto è là, pronto ad accogliermi tra le sue dita mancanti e a ricordarmi che in mezzo alla giungla c'è lui che mi vuole bene senza volere niente in cambio. E tutto questo non è poco, quando trascorri 18 anni in un appartamentino esposto male e cullato da una penombra umida in Brasile e gli scarafaggi che ti tendono imboscate come in una guerriglia vietnamita. L'altra incommensurabile grandezza di Ratto è che lui tratta Manaus, questo agglomerato insensato che i più non sanno neanche dove si trova, come se fosse Parigi o New York. Lui non vede il limite oggettivo. Lui non ci crede alle differenze palesi. Ritiene che le differenze siano solo nella mentalità degli umani. Uno pensa, questo è un fanatico, un pazzo, e lui ti sbatte con suavità col cervello contro il muro perché ha ragione lui. Nelle sue mani Manaus diventa una Parigi della Belle Époque, una New York degli anni 30, una Roma della dolce vita. È un tale concentrato di energie, Ratto, ma ne ha così tante che queste si propagano per emanazione, per esondazione fluviale, a tutta la cittadinanza circostante. E allora vedi di colpo, grazie a lui, gente che un attimo prima tirava la carretta, che si mette bella in gingheri per compiacerlo. I tristi sfoderano sorrisi, i disincantati affittano la curiosità, gli abitudinari improvvisamente saltellano e ululano. Dove si va? Cosa si fa? E cosa dice Ratto? Uno spettacolo, come quella volta al magnifico teatro dell'Opera di Manaus. Mi piomba in casa come l'insetto che entra dalla finestra. È bardato come un ambasciatore intima alla mia stanchezza. Andiamo, Tony, mettiti lo smoking, ci muoviamo tra mezz'ora. Io lo guardo in mezzo a una coltre di panni da lavare e borbotto senza convinzione perché poi lo so che mi farà fare tutto quello che vuole lui e dunque i combattimenti con lui portano la firma della sconfitta in anticipo. Comunque ci provo. Di che parli, Alberto? Ce li ho a Napoli i miei 7 smoking. Ma lui non si demoralizzerebbe neanche se gli avessero detto che tra 7 minuti muore. Si catapulta sul mio telefono mentre si accende 2 Marlboro, mi allunga una delle 2 sigarette, compie un numero e dice in un portoghese ineccepibile: «Carlos, portami una parata di smoking a casa di Tony, cerca di essere qui tra una decina di minuti». In quel cerca è contenuto sotto traccia un ordine perentorio di fare prima di 10 minuti. Benissimo. Carlos, un suo aiutante della giungla, un indio senza un braccio, approda in 6 minuti a casa mia con 11 smoking. Naturalmente, come caratteristica precipua di ratto, non ho il tempo di pensare che lui è già avanti di 6-7 passaggi. Come con il compito di matematica a scuola, tu stavi ancora a leggere il testo e quello bravo vicino a te stava già ricopiando in bella, destandoti un'ammirazione che non se ne andrà mai più dalla testa. Ratto è uguale, è sempre situato con le sue gambe tra cagnotte nel futuro, ma senza sforzo, senza stress. Tuttavia, Alberto raccoglie gli smoking, dà un bacio sincero sulla tempia di Carlos e lo congeda. Carlos sorride in preda ad una felicità arcaica per quel bacio di ratto. Ratto si volta verso di me con una finta da grande ala di rugby e mi dice: «Provati questo smoking», mentre ti spiego 2-3 cose fondamentali sugli indios. Ha una fretta boia, ma gli è estranea l'idea di concentrare il suo tempo unicamente sul concetto della fretta. È un animale raffinatissimo, ratto. Cedo perché non esistono alternative e mi infilo uno smoking che mi scende lungo mentre lui mi spiega: «Vedi, Tony, se ti girano le palle nella vita, puoi mancare di rispetto a tutti quelli che vuoi tu, anche a me, naturalmente, io posso capire perfettamente. Ma c'è una categoria di persone con le quali questo errore non si deve commettere mai. Mai. E questi sono gli indios che se la fanno nella giungla. Non è una questione culturale o razziale o di rispetto delle minoranze. Me ne fotto io delle questioni culturali e del rispetto per le minoranze in via d'estinzione. No. La questione è più semplice. Gli indios possiedono una forza fisica che noi ce la sogniamo. E dato che non abbiamo gli eserciti e le nazioni alle spalle, allora bisogna fare somma attenzione. Tu credi che io sia un buon picchiatore, ma ti assicuro che Carlos, con un braccio solo, ma anche senza tutte e 2 le braccia, se vuole, se gli acchiappano i 5 minuti, mi lascia a terra come una pezza dopo che hai lavato a terra. Quando cresci gestendo le rapide e le anaconde, gli uomini diventano formiche. Gli indios sono in grado di schiacciarci con i calli durissimi dei loro piedi perennemente scalzi. Mentre noi ci esercitavamo nella palestra fredda col quadro svedese, questi stavano a volteggiare sulle liane sopra tappeti di coccodrilli gourmet. Mi segui? Io lo seguo, ma non capisco perché mi parla accovacciato vicino ai miei piedi e con una voce contratta. Poi guardo meglio e allora capisco. Mentre mi sta raccontando tutto questo suo concetto, veloce e silenzioso come un serpente, senza che me ne accorgessi, mi sta prendendo le misure per farmi le pieghe ai pantaloni dello smoking che mi vanno lunghi. E parla con voce contratta perché in bocca ha 6 spilli che non riesco proprio a immaginare dove abbia potuto prendere. Il tempo, si diceva, lui sta avanti e tu non lo sai, tanto che in passato, alle volte, io pensavo che la serata fosse appena cominciata e lui invece ci comunicava candido e sorridente che era finita, si andava a dormire. Terminata la lezione sugli indios, rimbalza in piedi e stabilisce: «Togli i pantaloni che ti faccio la piega». Eseguo e imploro: «Ma dove dobbiamo andare?». E lui, stupito assai, come se io fossi l'unico al mondo che non lo sa: «Gesù, Tony, dobbiamo andare al teatro dell'opera. Canta per l'ultima volta nella sua carriera quel pazzo di Carl Hermann Schumann. Lo conosci, no? Ma non faceva l'attore». «Ma quante cazzo di lacune che hai tu? C'hai proprio dei fossati di mancanze, Tony. Mo' ti riassumo». Mi dice così mentre se ne sta giacchino su una seggiola con ago e fili e fammi le piega ai pantaloni e fuma con la sigaretta sospesa tra le labbra, senza poterla distrarre dalla bocca perché ha le mani occupatissime. Sa fare tutto, come gli scarafaggi e come le donne italiane di una volta. Io lo guardo estasiato e non finisco mai di ammirarlo e di scoprirlo. cuce, fuma e parla. Schumann era il più grande tenore tedesco, ma era anche l'uomo più bello, selvaggio e avido di Germania. Così si mise pure a fare l'attore e dopo film di successo stellare abbandonò la lirica. Ma ora ha deciso di fare un ultimo concerto. E tu desideri conoscerlo? È lui che desidera conoscermi e noi abbiamo il dovere di essere ospitali. Molti potrebbero pensare che ha sparato una bugia, ma io non dubito un istante, ha detto la sacrosanta verità e non mi meraviglio neanche per un momento che le cose stiano davvero così. Mica è la prima volta che arriva qua gente incredibile di altri mondi e altre provenienze e la prima cosa che chiede alla reception dell'hotel è: mi fate conoscere Alberto Ratto? Mi consegna in 4 minuti uno smoking che sembra fatto su di me da un sarto di scuola napoletano londinese. Indosso lo smoking e mi impomato i capelli davanti allo specchio del bagno. E lui mi attende sulla soglia con un bicchiere di vino rosso in mano che si è procurato lui solo nella mia cucina senza chiedermi niente. Mi guarda e dice neutro: sei sempre un bell'uomo, Dani. Non te lo dimenticare mai e c'hai l'animo buono, te lo dico io. Quello che hanno detto gli altri nel passato non conta un cazzo. Ha la stessa forza di Spencer Tracy, Ratto. Vale a dire, mi fa commuovere tutte le volte che lo desidera. Mi tiene per le palle e per il cuore, e lo sa. Perché adesso, senza guardarmi, senza verificare la mia commozione, con la delicatezza di una geisha pallida, prende un po' di carta igienica, mi si avvicina, e dal basso delle sue poche dita tozze verso l'alto delle mie palpebre mi asciuga le lacrime che ho agli occhi. Poi, illuminato, raggiante, felice come uno sposo di campagna, mi sussurra: andiamo. Non possiamo fare tardi, che a teatro ci aspetta Bella. Lo confesso, mi emoziono un'altra volta. È quel nome che risuscita le scoliosi sopite di tutti gli uomini. Bella, la moglie di Alberto, che non esce quasi mai per non sciupare la sua bellezza.